Buonasera e benvenuti alla presentazione dei risultati del primo semestre 2026 H1 2026 Results della Casa di Moda Brunello Cucinelli. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo, Luca Lisandroni, CEO, Riccardo Stefanelli, CEO, Dario Pipitone, CFO, Moreno Ciarapicca, co-CFO Senior e Pietro Arnaboldi, Investor Relations and Corporate Planning Director. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola a Brunello Cucinelli. Prego.
Eccoci, buonasera. Leggermente accaldati, ci abbiamo quasi 40 gradi, che non è male. Allora, ben trovati. Anche voi sarete sufficientemente stanchini perché avete fatto una settimana di grandi presentazioni, di cui però io sono particolarmente contento di questa settimana in generale. Quindi è la prima volta che noi vi diamo i dati totali al 30 luglio, perché ve li avevamo sempre scomposti in due fasi, ma siamo riusciti a farlo e questo onestamente ci piace molto, quindi grazie anche Morena e tutto il team. Adesso, come si svolgerà la call? Io vi leggerò i grandi dati, Dario CFO vi leggerà i particolari, poi vi darò la nostra previsione finale per il 2026 nel dettaglio ed una buona visibilità per il 27, avendo quasi terminato la raccolta ordini primavera-estate uomo-donna per il 2027, onestamente anche con ottimi risultati. Poi Luca vi farà una panoramica mondiale sui mercati, Riccardo vi parlerà rapidamente delle fabbriche, ma sono tutte operative, e vi affronterà con voi il grande tema degli smaltimenti di questa legge ultima di questa settimana. Infine io vi parlerò del bellissimo progetto e-commerce di Callimacus, sul quale il mio amico Mark Benioff di Salesforce ha investito, considerandola innovativa, in grado di ripensare, grazie alla le esperienze digitali. Adesso vi leggo risultati molto molto buoni che ci permettono di alzare leggermente le nostre stime di crescita del fatturato per l'intero anno. Ci attendiamo quindi un 2026, una crescita a cambi costanti compresa fra il 10 e l'11 rispetto a una stima iniziale pari al 10. Nel primo semestre l'incremento molto significativo dei ricavi si accompagna al miglioramento della redditività e alla conferma della solidità patrimoniale. Ricavi al 30 giugno pari a 700, non vi leggerò i decimali, 749, in crescita del 13,3 a cambi costanti e 9,5 ai correnti. Canale retail 19,3 a costanti, con un incremento a doppia cifra in tutti i mercati di riferimento, e un secondo trimestre molto positivo a più 18,6 a cambi costanti, anche se il canale wholesale conferma un solido andamento in entrambi i trimestri, con un incremento del 2,7 a cambi costanti al 30 giugno. Crescita diffusa in tutte le aree geografiche, con ricavi a cambi costanti in aumento del 20, ho detto che non ve li leggevo, ma ve li leggo alla fine, dei decimali, con un aumento del 20,6 in America, 5,3 in Europa, 14,1 in Asia, particolarmente significativo il contributo della Cina. Attenzione, voi sapete che in Cina mi facciamo il 13%, mi raccomando, EBIT pari a 128,2 milioni con un incremento del 12,6 sul primo trimestre 25 e una marginalità del 17,1 in aumento rispetto al 16,6 dello scorso giugno. Utile netto pari a 78,2 milioni più 2% sul 30 giugno e un'incidenza del 10,4 sui ricavi. Investimenti pari a 57,2 milioni con un'incidenza del 7,6 rispetto ai 63,5 dell'anno scorso, con incidenza del 9,3. Crescono gli investimenti commerciali mentre quelli produttivi si riducono dopo il totale completamento, a fine 25, delle nuove fabbriche e dell'ampliamento della sede di Solomeo. La maggior parte del piano di investimento previsto nel 2026 è stato realizzato nei primi 6 mesi dell'anno. Indebitamento finanziario netto caratteristico pari a 225,1 milioni rispetto ai 197 del 30 giugno. Confermata l'attesa di una sensibile riduzione dell'indebitamento entro la fine dell'anno rispetto ai livelli del 31 dicembre 25, sostenuta dalla generazione di cassa attesa nella seconda parte dell'esercizio delle tempistiche del piano di investimenti 26, concentrato prevalentemente nella prima parte. Campagna vendite, questo è anche importantissimo, campagna vendite primavera-estate 27. Prossima alla conclusione della raccolta uomo e in corso quella donna con riscontri estremamente positivi per entrambe le collezioni. Quindi consapevoli della solidità del nostro modello di business e della bella atmosfera che continuiamo a respirare intorno al brand, immaginiamo una bella crescita dei ricavi pari a circa il 10% anche per l'anno prossimo. Significativo riconoscimento del valore tecnologico e del potenziale di sviluppo internazionale della piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da Solomei di nome Callimacus, con l'importante investimento di Salesforce, leader mondiale nelle soluzioni CRM basate sull'AI. Adesso vi dico il mio quote. Abbiamo chiuso il primo semestre con dei risultati che consideriamo molto molto belli. Abbiamo l'impressione che il brand stia vivendo un tempus molto favorevole in tutto il mondo, con le boutique che rappresentano la nostra identità di stile, la maniera di lavorare, la maniera di rapportarci ed infine quel lifestyle in cui da sempre crediamo. Questa atmosfera di piacevole lavoro ci fa vivere quell'idea di vero lusso, esclusivo, gentile, a cui sempre abbiamo aspirato. Quel lusso costituito da manufatti di grande qualità, artigianalità ed esclusività. La raccolta ordine uomo-donna per le collezioni estate 27 è stata ottima. Particolarmente positivo è anche l'inizio importante delle vendite della collezione autunno-inverno 26 già presente nelle boutique. Soddisfatti di queste importanti indicazioni, alziamo le stime del 26 portandola tra il 10 e l'11 come detto, rimanendo altresì molto positivi per l'anno 2027, dove immaginiamo una sana crescita intorno al 10%. Adesso Dario vai nei piccoli particolari, eccoti qua.
Buonasera a tutti, grazie Brunello.
Non troppo rapidissimo mi raccomando perché la traduttrice.
Certo. Partirei col supporto dell'analyst presentation nella disamina delle principali dinamiche economico-finanziarie del semestre 2026. Come già anticipato da Brunello nella lettura del comunicato, i ricavi sono stati pari a 749,4 milioni di euro, in crescita del 13,3% a cambi costanti, 9,5% a cambi correnti. Molto buone le crescite in tutte le aree geografiche ed in entrambi i canali distributivi. Grazie alle buone performance del fatturato che Luca commenterà più in dettaglio in seguito, il conto economico riportato alla slide numero 17 nel suo complesso evidenzia una struttura di margini e costi equilibrata, con un EBIT in crescita del più 12,6% in misura più che proporzionale del fatturato e che risulta pari come incidenza al 17,1%. E un utile netto pari a 78,2 milioni di euro o 10,4 sempre come incidenza dei ricavi. Il first margin pari al 75% dei ricavi e un incremento di 50 basis point come incidenza del fatturato. Tale incremento è ascrivibile principalmente al mix delle vendite del periodo, sia come canale distributivo, come area geografica e prodotto. In relazione al mix canale ci riferiamo al positivo contributo della crescita del business retail, la cui incidenza nel confronto tra i due periodi passa dal 63,7% a giugno del 2025 rispetto al 66,7% giugno 2026. Per quanto riguarda le aree geografiche, Il positivo contributo è attribuibile principalmente alla crescita avuta in America e in Asia, che rappresentano geografie con un markup che maggiormente favorisce il first margin, pur non dimenticando che questo effetto diventa sostanzialmente neutro a livello di EBIT in correlati costi di commercializzazione che sempre con riferimento alle suddette aree risultano maggiori. Costi operativi esclusi gli ammortamenti che mostrano un incremento del più 8,7% rispetto al primo semestre dello scorso anno e riflettono la crescita della nostra casa di moda. Spostando quindi alla slide numero 19 per un dettaglio delle principali voci di costo che sono il costo per affitti, il costo per il personale e per gli investimenti in comunicazione, possiamo dire che il costo del personale al 30 giugno 2026 risulta pari a 138,4 milioni di euro e mostra un incremento del 10,2% con un'incidenza sostanzialmente in linea con quella dello scorso 30 giugno 2025, 18,5% quest'anno. Il numero delle umane risorse è pari a 3.543 full time equivalent, con un incremento di 260 FTE rispetto al giugno del 2025. Incremento questo attribuibile sia al mirato ampliamento del nostro network retail per effetto delle aperture dei nuovi punti vendita, degli ampliamenti e delle case cucinelle avvenute nel corso del primo semestre dello scorso anno fino al 30 giugno 2026, sia per lo sviluppo della nostra struttura produttiva intesa come personale operaio diretto e come personale che governa e gestisce l'ampia filiera di artigiani e fornitori di pregiate materie prime. I costi per affitti, al netto degli effetti dell'applicazione della IFRS 16, sono pari a 117,3 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto ai 104,7 milioni di euro dello scorso esercizio. Tale incremento è attribuibile principalmente alle nuove e selezionate aperture e ampliamenti realizzati nella seconda parte del 2025 e ad alcuni importanti rinnovi contrattuali. Per concludere, gli investimenti in comunicazione sono 45,8 milioni di euro in incremento del 3,1% rispetto ai 44,4 milioni dello scorso esercizio, con un'incidenza che passa dal 6,5% sui ricavi al 30 giugno 2025 al 6,1% al 30 giugno 2026. La programmazione delle attività di marketing prevede, come detto da Brunello, una maggiore concentrazione di eventi nel secondo semestre e ci attendiamo quindi un incremento della relativa incidenza sul fine anno rispetto al dato riportato per il primo semestre. Per concludere sul conto economico con gli ammortamenti, in conseguenza di tutto ciò, l'EBIT è pari a 128,2 milioni di euro in crescita del 12,6% con una marginalità operativa del 17,1%, 16,6% al 30 giugno 2025. A fronte di tale crescita e marginalità operativa, dopo una gestione finanziaria che riporta oneri pari a 18,4 milioni di euro per effetto di una significativa riduzione degli utili su cambi e un tax rate del 28,8% che riteniamo da sempre un sano livello di tax rate per un'azienda italiana, l'utile netto al 30 giugno 2026 è pari a 78,2 milioni di euro, con un'incidenza sul fatturato del 10,4%. Prima di terminare nell'analisi del conto economico, tornerei per un minuto sul commento della gestione finanziaria, con l'ausilio della slide 20, dove abbiamo riportato il consueto breakdown che evidenzia una componente che potremmo definire ricorrente sulla quale proiettare le aspettative dell'anno, distinguendola da una componente più strettamente collegata alle fluttuazioni dei cambi, nonché da un'ulteriore parte che accoglie gli effetti derivanti dalle attività di copertura e dalle partecipazioni. La componente ordinaria ricorrente risulta pari a 20,1 milioni di euro e mostra un andamento in leggero incremento rispetto allo scorso anno, pari a 17,3 milioni di euro. Questo principalmente per effetto degli oneri finanziari netti correlati all'indebitamento finanziario netto caratteristico che commenteremo più avanti. Spostandoci quindi con l'ausilio della slide 21 ai principali commenti dei KPI relativi allo stato patrimoniale, alcuni brevi commenti su capitale circolante netto, investimenti e indebitamento finanziario netto. Il capitale circolante netto, incluse attività e passività correnti netti, è pari a 317,6 milioni di euro, con un'incidenza sul fatturato rolling degli ultimi 12 mesi al 30 giugno 2026 del 21,6% rispetto al 22,6% del 30 giugno 2025 e 22,2% del fine anno scorso. Nel dettaglio delle voci che lo compongono, i crediti commerciali mostrano un lieve incremento pari al 6,8%, principalmente ascrivibile questo alla naturale evoluzione del business e alle tempistiche di alcune spedizioni della collezione autunno-inverno 2026. Consideriamo i nostri crediti estremamente sani, sia per effetto della bontà del nostro scaduto che evidenzia un livello di crediti esigibili oltre 90 giorni in forte riduzione rispetto al dato sia di dicembre che di giugno dello scorso anno, sia per il basso valore delle perdite iscritte a conto economico che nel primo semestre di quest'anno possiamo definire pressoché nulle. Invariate le tempistiche di pagamento verso fornitori, collaboratori e consulenti, con debiti commerciali che al 30 giugno 2026 si attestano a un valore di 171,6 milioni di euro, in leggera diminuzione rispetto ai valori dei periodi precedenti. L'incidenza del magazzino sul fatturato rolling degli ultimi 12 mesi è pari al 28,6%, sostanzialmente in linea con quanto riportato al 30 giugno 25 e al 31 dicembre, 28,2 ricordiamo. Livello che consideriamo questo sano e ordinario per la nostra casa di moda. Le attività e passività correnti nette presentano infine un saldo negativo al 30 giugno 2026 pari a 42,4 milioni di euro rispetto a 9,7 milioni di euro del 31 dicembre 2025, con una variazione riconducibile principalmente alla valutazione al fair value degli strumenti derivati a copertura del rischio cambio e delle sue fluttuazioni e alla variazione del saldo di crediti e debiti tributari. Muovendoci al commento degli investimenti, slide 22, al 30 giugno 2026 risultano pari a 57,2 milioni di euro o 7,6% del nostro fatturato rispetto al 9,3% dello scorso anno e rappresentano la maggior parte del piano di investimenti previsti per questo anno 2026. Nel dettaglio si riferiscono per circa 38 milioni agli importanti investimenti commerciali che sono in crescita rispetto ai 32 milioni dello scorso giugno 2025, per circa 12 milioni, 11,6 milioni per l'esattezza, gli investimenti industriali che risultano in forte riduzione rispetto ai 25,2 milioni del 30 giugno 2025, per effetto del sostanziale completamento del piano biennale 2024-2025 di consolidamento della capacità produttiva fortemente artigianale, che ci garantirà gli spazi produttivi necessari per i prossimi 10 anni e per i circa 8 milioni residui quasi integralmente agli importanti investimenti in tecnologia. Infine, e per concludere, l'indebitamento finanziario netto caratteristico alla slide 23 è pari a 225,1 milioni di euro rispetto ai 197,2 milioni di euro al 30 giugno 2025. In incremento principalmente per effetto delle variazioni del capitale circolante netto del semestre e della concentrazione sempre nel primo semestre degli investimenti previsti per l'anno, come precedentemente detto, e non ultimo del pagamento di dividendi effettuato principalmente durante questo secondo trimestre per complessivi euro 73,7 milioni. Grazie a tutti per l'attenzione. Incluso. E ti ripasserei la parola.
Hai concluso, non avrei.
Ho concluso.
Allora, grazie. Allora, noi vi diamo le previsioni finali 2026. Mi raccomando sempre, considerate che noi vorremmo solo parlare di vero lusso, lusso assoluto. Tutto ciò che vi diciamo è riguardante a questo settore. E visti i risultati del primo semestre, superiori alle nostre attese, e forse l'ottimo momento che vive il brand, alziamo le stime per fine anno, immaginando di avere una crescita a cambi costanti fra il 10 e l'11% rispetto alla stima iniziale del 10%. I cambi a fine anno dovrebbero attestarsi intorno all'1,5%. Mi piace ricordare che nella nostra storia di quotati dal 2012 la media di oscillazione cambio in positivo o negativo è stato intorno allo 0,5%. EBIT in miglioramento intorno al 17%, investimenti intorno al 6% ormai avendo terminato quelli produttivi, e così dovrebbe essere per il prossimo più o meno triennio, investimenti in immagine e comunicazione sempre diciamo tra il 6 e il 7. Considerate che però che i prossimi 2 anni proietteremo il film in moltissimi paesi, ma il costo di questo film è stato tutto spesato nel triennio passato, quindi non abbiamo costi e questo ci piace molto. La PFM è in sensibile miglioramento, con incidenza sul fatturato che passerà dal 14% dell'anno scorso più o meno a una forbice tra l'11 e il 12 del 26. Previsioni 27. Come voi sapete, ve le diamo anche perché abbiamo ordini in mano della primavera estate 27. Anticipando ciò che sentirete da Luca e Riccardo tra poco, vi diamo la nostra idea di previsione 27. E avendo pressoché terminato gli ordini in mano raccolti uomo-donna con ottimi davvero risultati, e avendo in casa i pareri sulle collezioni, sia dei stimatissimi multibrand, sia dei giornali nazionali e internazionali, immaginiamo anche che il prossimo anno possiamo avere una sana crescita intorno al 10%, chiaramente senza nessun cambio di strategie. Quindi avrete compreso che per ora siamo molto, molto, molto contenti. Adesso attacca Luca. Aspetto, ti passo l'agnetto, eccoci qua.
Grazie, buonasera a tutti e bentrovati. Come ha ben descritto Dario, crediamo di aver concluso un altro ottimo trimestre. La crescita delle vendite è stata molto lineare e costante nei singoli mesi e ben equilibrata nella ripartizione, tanto per geografia che per categoria, che nel perfetto bilanciamento tra l'uomo e la donna. Dico questo perché sono tutti elementi che aumenta la nostra sensazione di una crescita molto robusta. Vi anticipo già che le vendite del mese di luglio hanno dato continuità a questo bellissimo trend molto positivo delle vendite. E questa sera nella
produttrice Luca, mi raccomando.
E questa sera nell'analisi dei risultati semestrali, consapevoli di tutti gli impegni di questi giorni, cercherei di essere ancora più schematico rispetto al solito per lasciare più spazio alle domande. Ci piacerebbe guidare la vostra attenzione su 3 dati che riteniamo particolarmente significativi. Il primo è la crescita del canale retail, più 19% nel semestre, 2 trimestri al netto dell'effetto nel Medio Oriente pressoché identici e, a nostro giudizio, di grande valore. Il secondo dato è rappresentato dagli ottimi risultati della nostra boutique online, che come sapete pesa circa il 6% dei nostri ricavi, dopo il lancio del nuovo sito basato sulla piattaforma di umana intelligenza artificiale Callimachus. Qui vediamo una crescita delle vendite dirette semestrale del 20%, un'immagine molto alta e un effetto indiretto ma visibile sulla rete di negozi fisici, con un numero crescente di clienti esistenti e nuovi che arriva in negozio con foto tratte proprio dal nostro sito e-commerce. Terzo elemento, la crescita della Cina e dell'America, entrambe con una crescita superiore al 20%. Entriamo un po' più nel dettaglio e vediamole una a una. Per quanto riguarda il retail, è stata davvero una stagione molto importante, una collezione di grande valore, l'abbiamo intuito subito e ve l'abbiamo detto ad inizio anno, una rete di negozi che sembra giovane e fresca, tanto negli spazi quanto nel personale, che ai nostri occhi mantiene ancora un sano e ampio potenziale di crescita futura. Ottime sono state le vendite su base comparabile. Per quanto riguarda le aperture e gli ampliamenti, hanno realizzato pienamente quelle che erano le nostre aspettative pre-aperture. Mi riferisco non solo alle aperture di questo inizio anno, ma quelle che hanno già un effetto molto più materiale sui numeri di quest'anno, che sono quelle del 2025. Tra queste vi segnaliamo che il negozio di Parigi Sant'Honoré e il negozio di Los Angeles si sono subito stabiliti tra i negozi più importanti della nostra rete. Per quanto riguarda invece il digitale, ci sembra di poter dire che il nuovo sito abbia già portato un grande valore. Le nuove funzionalità hanno reso l'esperienza dei visitatori più efficaci, più coinvolgenti e crediamo stilisticamente molto apprezzate. Infatti sono ampiamente positivi tutti gli indicatori, cresce il numero delle visite, quasi raddoppia la durata di queste stesse visite, cresce il numero degli ordini e cresce anche il prezzo medio, con un comportamento del cliente digitale che assomiglia sempre di più al comportamento dei clienti all'interno dei negozi. Quando guardiamo le geografie, partirei dalla Cina. Voi sapete, il peso della Cina per noi è tra il 13 e il 14%, ma la crescita del retail in valore assoluto sta crescendo di trimestre in trimestre, diventando sempre più materiale e equiparabile a quello delle altre regioni. Crediamo inoltre che in questo paese il momento sia per il nostro brand particolarmente significativo e promettente. Tre evidenze. Il primo, l'abbigliamento sta crescendo a velocità doppia rispetto agli accessori. Vi segnaliamo poi un articolo, a nostro giudizio molto interessante, comparso sul Business of Fashion dopo uno studio fatto con McKinsey qualche settimana fa. In questo articolo si afferma che il cliente cinese esprime il proprio status in modo sempre più discreto e preferisce brand capaci di realizzare prodotti di alta qualità, ma soprattutto riconoscibili da un gruppo di persone ristretto e competente.
Che vuol dire esclusivi?
Che vuol dire esclusivi? E quando guardiamo a noi stessi, cercando di essere molto neutrali nel giudizio, ci sembra che il nostro brand in Cina sia circondato da quel favore, da quella freschezza tipica dei brand giovani e già sinonimo di lusso assoluto. Crediamo pertanto di avere davanti a noi un decennio molto importante per il nostro sviluppo in Cina. Abbiamo già parlato di un periodo di grandi opportunità e queste opportunità iniziano a materializzarsi, sempre focus nelle grandissime città. Il 2026 sarà l'anno di Shanghai, con l'apertura alla fine di settembre della Casa Cucinelli e l'ampliamento entro la fine dell'anno del negozio del Plaza 66, che già oggi è uno dei nostri principali negozi asiatici. 2027 rafforzeremo la nostra presenza su Pechino con l'ampliamento del negozio nell'importante Mall China World e un'altra importante apertura. Per quanto riguarda invece l'America, tre tendenze: la crescita della spesa per il lusso, la concentrazione di questa spesa nella parte più alta nel lusso assoluto e questo ampliamento del perimetro geografico del lusso in America. Noi abbiamo aperto in questo semestre un negozio a Nashville e uno a Naples, seguendo proprio questa tendenza bella del lusso americano a essere sempre più diffuso e locale. Strategicamente ci piace molto perché ci dà l'opportunità di servire nuovi gruppi di clienti con un'immagine molto alta e con quella prossimità che facilita enormemente la relazione umana. Quindi vanno molto bene i nostri negozi in tutto il Nord America, vanno molto bene anche i multimarca. Saks, Neiman e Bergdorf hanno definitivamente chiuso quel periodo di, diciamo, tensione finanziaria. Con loro noi abbiamo chiuso un semestre positivo, tanto nelle vendite verso di loro, quanto, e forse più importante, nelle vendite nei confronti dei loro clienti finali. Secondo trimestre, ancora meglio del primo, grazie a una dotazione di merce via via crescente e soprattutto grandissima fedeltà dei clienti alle singole insegne. Questo, ai nostri occhi, certifica la centralità che questi department store hanno nell'infrastruttura del lusso americano. Pagamenti puntualissimi e operatività davvero piena. Quindi questi sono i tre grandi highlights: digitale, Cina e America e retail. Diamo ugual valore alla crescita realizzata nel mondo nel canale wholesale, così come alla crescita nel continente europeo. Abbiamo chiuso il semestre con una crescita in Europa del 5%, ma con un 10% di crescita nel retail europeo, e questo ai nostri occhi certifica la salute del nostro business in questo continente. Per quanto riguarda il sale, crescita del 2,7% nel semestre, perfettamente allineata alle nostre aspettative, in linea con la nostra strategia di creazione di valore nel lungo periodo. I nostri clienti multi stanno bene, sono moderni, conoscono perfettamente quanto crediamo nel loro contributo per la longevità del nostro brand, così come conoscono il rigore con il quale richiediamo loro un'attività fisica e digitale che dia valore ulteriore al nostro brand. Un'ultima informazione importante sulle vendite è questa bella crescita, tanto a volume quanto a valore. E se ci soffermiamo sulla crescita a valore, questa certifica da un lato quella ricerca di capi molto speciali, esclusivi, di cui più volte abbiamo parlato, e dall'altra parte la credibilità e la legittimazione del nostro brand nell'altissimo di gamma, che è una grande conquista, un grande tesoro per il nostro futuro. Quando guardiamo alla nostra offerta di prodotto, ci sono alcune categorie, quali capospalla da uomo, capospalla da donna, gli outwear, il make to measure, gli abiti da donna, la maglieria couture, la sera, che rappresentano ancora
i pantaloni che rappresentano donne che cambiano il gusto,
dove vediamo ancora belle opportunità sì. per il futuro. Una nota sul conto economico ben descritto da Dario. Siamo molto soddisfatti della crescita della marginalità. La nostra casa di moda vive una bella fase di sana espansione condotta con grande disciplina. Come vedete, la crescita del primo margine è superiore alla crescita dell'incidenza di personale e affitti. Questo dice che la gradualità e la continuità degli investimenti commerciali ha liberato quella crescita dei ricavi senza appesantire troppo la base di costo a questi correlati. E quindi ci sembra che oggi la nostra azienda sia più robusta ma ugualmente snella. L'effetto cambio l'ha già accennato Brunello, avevamo 6 punti nel primo trimestre, 1,5 punti nel secondo trimestre e pensiamo all'assoluta neutralità nel secondo semestre. Guardiamo con fiducia al secondo semestre, abbiamo detto della ottima partenza del mese di luglio, abbiamo grande confidenza nell'offerta di prodotto che arriverà, che sarà nei negozi nel secondo semestre, per il feedback molto positivi ricevuti sulle collezioni autunno-inverno al momento della presentazione. Chiudo con il piano aperture, apriremo oltre alla Casa Cucinelli e all'ampliamento del Plaza 66 a Shanghai, il negozio di Abu Dhabi The Grove e amplieremo il negozio di Ginevra. E per quanto riguarda gli eventi, oltre a quella continuità di eventi familiari che rappresentano una delle nostre caratteristiche, una delle nostre più forti voci di spesa in comunicazione, avremo 3 eventi principali, uno a settembre per l'inaugurazione ufficiale del negozio di Saint-Honoré con la contestuale premiere del film in Francia, a ottobre saremo invece a Shanghai, anche lì con visione del film, dopo che Brunello è stato accolto con grande calore allo Shanghai Film Festival a giugno, e da ultimo a dicembre l'omaggio di Brunello al mondo del cinema a Los Angeles, proprio sul finire
del mondo. Sì, ti devo dire che andiamo anche a Tokyo e a Hong Kong, sempre a ottobre, quindi cercate di capire, vabbè.
Tutto questo per dire che con l'auspicio di chiudere davvero un altro anno molto importante per la nostra casa di moda, da record sotto il profilo dei risultati, ma soprattutto ricco di valore e significato per il nostro brand. Grazie.
Vai Rica.
Buonasera, proverò ad essere altrettanto rapido. 3 aggiornamenti principali. Intanto, in questi giorni abbiamo concluso la consegna dei prodotti dell'autunno-inverno 2026, con grande puntualità, devo dire una stagione con grande tasso di artigianalità. È un risultato che consideriamo il risultato del lavoro congiunto del nostro team creativo, che sapete essere composto da oltre 100 persone, dalle nostre sartorie e dai 400 laboratori artigianali italiani, i nostri cosiddetti fasonisti, che impiegano circa 9.000 persone, con cui abbiamo un rapporto diretto, non intermediato da piattaforme e con cui collaboriamo quotidianamente. Tanto è che, oltre alle visite quotidiane, li incontriamo tutti due volte l'anno, tutti insieme due volte l'anno, e proprio adesso, a metà settembre, sarà l'occasione per condividere con loro la nostra pianificazione produttiva per il 2027.
Certo, 27, sul 27.
E questa, come sapete, per noi ogni stagione, perché vi aggiorniamo, perché è una conferma del nostro modello di produzione ad alto contenuto artigianale, che ci dà da un lato un'alta flessibilità produttiva, dall'altro una grande rapidità. E voi sapete quanto sia importante essere rapidi, soprattutto nei riassortimenti.
Nei modelli importanti, certo.
Secondo aggiornamento, per ciò che riguarda i grandi investimenti industriali, abbiamo terminato il 2025, sapete ormai tutto, siamo molto soddisfatti di avere dei luoghi di lavoro che sono prima di tutto pensati per le persone e per la qualità del lavoro. E crediamo che questi spazi ci garantiranno capacità produttiva per il prossimo decennio. Per quello che riguarda il lavoro operaio, sapete perfettamente ciò che pensiamo. Noi siamo particolarmente contenti di continuare a ricevere offerte di lavoro, che per noi è la conferma del fatto che i luoghi di lavoro, insieme ad una remunerazione adeguata, sono gli elementi che più di tutto danno dignità ad un giovane che decide di fare
Fa
e
l'operaio.
intraprendere questo mestiere. Ultimo punto, una riflessione su una recente evoluzione normativa europea, che tra l'altro devo dire ci trova particolarmente favorevoli, che vieta alle aziende dell'industria tessile di distruggere i capi prodotti. È una norma che accogliamo, come detto, con grande convinzione, non tanto perché modifica il nostro modo di operare, ma perché riconosce un principio che sentiamo profondamente nostro, che abbiamo sempre rispettato, ovvero l'idea che un capo di abbigliamento debba nascere con l'ambizione di durare per sempre, che vada quindi preservato. Storicamente noi abbiamo sempre destinato un 2-3% dei nostri prodotti a donazioni in favore di persone in condizioni di bisogno,
Nel mondo totale,
costruendo appunto rapporti con associazioni in tutto il mondo.
eh? Anche piccole associazioni, importantissimo.
Durante la pandemia abbiamo fatto qualcosa, diciamo, di straordinario e di particolarmente speciale, donando l'invenduto dei nostri negozi, chiamando questo progetto, inaugurandolo, Brunello Cucinelli for Humanity. Oggi questo progetto continua e vale circa il 4% dei capi. Accanto a ciò, una quota simile del 4% è da sempre destinata agli acquisti dei nostri collaboratori e dei loro familiari, a cui offriamo uno sconto significativo sul prezzo retail, dandogli così la possibilità di acquistare prodotti, di indossare prodotti che altrimenti non
Non
potrebbero
potevano
acquistare.
mai comprare.
E anche qui, anche questa nasce un po', questa scelta nasce dalla convinzione che un capo di qualità debba essere vissuto, indossato, ma anche poi tramandato. Quindi molto contenti della nuova normativa europea, che interpretiamo come un passo importante verso una cultura della qualità, una cultura della longevità, non solo per quanto riguarda la nostra casa di moda, ma crediamo che questi siano onestamente principi che appartengono a tutta la cultura dell'artigianato italiano. Grazie, e passo la
Eccoci,
parola al Presidente.
io penso che abbiamo ancora 5 minuti, così ci restano minimo 15 minuti per le domande, ma sappiate che se vogliamo andare alle 7:05, 7:10 non c'è nessun problema. Allora, questo progetto di Callimacus per noi è molto importante, abbiamo fatto una conferenza ieri, l'altro ieri, e vi dico che questo Callimacus è una piattaforma che ridefinisce le esperienze digitali nell'era della IA. Che abbiamo stipulato un bellissimo accordo per un investimento da parte Salesforce in Italia ed Europa, per loro molto importante, ma vorrei solo leggere la cosa più importante, ciò che dice Mark Benioff, il presidente amministratore delegato di Salesforce, come ha definito il progetto. Brunello ha sempre creduto che la tecnologia debba elevare la qualità e questa convinzione è il cuore di Callimacus, questo ci piace molto. Il team ha sviluppato una piattaforma innovativa che ripensa, grazie alla IA, le esperienze digitali unendo capacità conversazionale, contesto aziendale e personalizzazione in tempo reale per creare modalità del tutto nuove con cui le imprese possono coinvolgere i propri clienti. Quindi siamo orgogliosi di collaborare con Brunello e il suo team di Solomei AI nell'aprire la strada ad una, questo è bello, nell'aprire la strada a una nuova generazione di esperienze basate sull'intelligenza artificiale. Poi chiaramente tutto deve passare per il Golden Power dal nostro governo, ma speriamo che tutto sia a posto. Adesso, 3 minuti sulla chiusura. Riassumendo in chiusura, pensiamo che il brand viva quello che noi chiamiamo un bel tempus di grande positività. Forse possiamo dire anche che in questo momento il brand è cool, no? Voi sapete che questa è la moda. Siamo posizionati nel lusso vero e non vi aspettate, questo è importante, non vi aspettate mai che noi facciamo prodotti di prezzo d'ingresso. E tutto sempre unicamente con il brand Brunello Cucinelli, quindi non avremo secondo brand, terzo brand, acquisizioni o cose varie. Vorrei fare per un minuto una considerazione sul lusso. Da quando iniziai 48 anni fa, sino a 25 anni fa, quando si parlava di moda si parlava di lusso, prima, fascia medio-alta, fascia media e fascia bassa, così si definivano. Poi, in uno dei primi meeting sul lusso a Milano, circa 25 anni fa, vi era il mio stimatissimo Sergio Loropiana, amico elegantissimo compianto, vi era Pupi Solari, meravigliosa proprietaria della boutique di Monte Napoleone, e un altro imprenditore italiano insieme a me. Il tema era il lusso. A un certo punto questo imprenditore prese la parola e disse di aver acquistato un maglificio in Umbria che faceva pullover da 20 euro e lui lusso accessibile. Io e Sergio Loropiana, vedevo dire la verità, e Pupi Solari ci guardammo, però lui lo definì così. Da quel giorno il lusso è stato lusso assoluto, lusso aspirazionale e lusso accessibile, con la famosa piramide sempre a volte molto discussa. Quindi per concludere questo importantissimo tema, crediamo che il lusso vero sia un manufatto di grande qualità, di grande artigianalità ed esclusivo nella distribuzione. Credo che il tema dell'esclusività sia il grande tema per il futuro. Per ultimo, l'immagine Solomeo per noi è importantissima per l'idea di come vivere e come lavorare, e speriamo che essa si identifichi in autenticità, semplicità, spiritualità, luogo dell'azienda dove trascorrere un'esperienza del tutto umana. Considerate che abbiamo circa 14-15 mila persone che vengono a trovarci ogni anno, e quindi ho quasi finito. Considerate la mia vita anche il sabato e la domenica, quando questi... Prima di concludere, mi piace ricordarci che nella Col di Aprile, vi ricordate? Quando dicemmo di aver vissuto una bella atmosfera, si respirava in febbraio nelle collezioni, durante le collezioni di Milano, sia da parte di Bayer che dei giornalisti. Perché vi era questo desiderio sulle nuove proposte nelle varie collezioni autunno-inverno di molti brand? Ora, vi dico la sincera verità, ne abbiamo discusso tra noi, siamo tutti qui. Dopo questa settimana intensa di tutte semestrali, che ci hanno dato un sacco di energia e convinzione, e abbiamo l'impressione, e lo diciamo anche a voi, che in linea generale stiamo andando verso un momento positivo che ci mette di gran buon umore. Quindi, come lavoriamo e in che stato ci trovate? La nostra concentrazione totale deve essere sempre il prodotto, che deve essere nuovo, contemporaneo, moderno, giovane, non so come faremo, ed avere il giusto equilibrio tra prezzo e valore, pur riconoscendo che produciamo capi costosi e anche super costosi, no? Tutto passa di moda rapidamente, così vi è scritto in tutti i vocabolari, anche quelli del 1750. Guardate che questa è una bella cosa. E voi sapete che noi non crediamo negli evergreen, mi raccomando, perché anche la giacca blu di questa stagione, un centimetro e mezzo più lunga, non è un evergreen. Allora, consapevoli di ciò, lavoriamo con grande concentrazione, ma altrettanta serenità, sapendo onestamente che se ci stimiamo, se ci rispettiamo, e avendo il coraggio di ascoltare, che è la cosa un po' più difficile, chi la pensa diversamente da noi, se c'è questo, possiamo sicuramente dire che lì nasce la vera creatività del brand, nel rispetto della sua identità. Quindi iniziamo le domande. Sappiate però che noi non abbiamo fatto mai smart working, perché abbiamo sempre pensato che nello smart working non vi sia creatività collettiva, non vi sia distinzioni tra vita familiare e vita di lavoro, e secondo noi i giovani imparano poco. Quindi grazie per adesso, ci abbiamo tutto il tempo per le domande.
Qui è l'operatrice Coruscol, cominceremo ora la sessione domande e risposte.
Perfetto.
Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Chiara Battistini di JP Morgan. Prego.
Grazie mille, buonasera a tutti.
Buonasera Chiara, eccoci qua.
Buonasera. Allora, la mia prima domanda è sulla vostra guidance, sull'update della guidance a 10-11% per l'anno.
Sì.
Visto come sta andando, come è andato bene il primo semestre, questo vorrebbe implicare un rallentamento nella seconda parte dell'anno. I commenti sugli ordini sono molto positivi, i commenti sul momentum del settore sembra positivo, quindi mi domandavo come pensare alla guidance dell'anno in corrispondenza della seconda parte dell'anno. La
Chiara,
seconda domanda.
Vai, scusa, ti ho interrotto. Vai.
Grazie. La seconda domanda sulla secondo trimestre, sulla performance in Asia, perché sui miei calcoli vedo che la crescita è rallentato più o meno a 11% senza tenere conto dell'impatto delle valute, mi sembra nel primo trimestre era attorno a 18%. Ho sentito il commento sulla Cina che rimane in crescita in eccesso di 20%, quindi mi domandavo se si possa avere del colore su questo rallentamento. E la terza domanda, una domanda più high level, ma una domanda che riceviamo spesso dagli investitori riguardo alle vostre politiche di sconto, soprattutto sulle piattaforme comparti terze. Quindi mi domandavo se potete aggiornarci su e condividere con noi come monitorate la quantità di merce in sconto e le misure che state prendendo per ridurre le situazioni di eccessivi sconti.
Allora,
tutto qua. Grazie mille.
Sulla prima domanda sull'anno, chiaramente, sai, c'è la guerra in atto, non si sa come funziona ogni giorno, quindi noi lasciamo questa cosa qui, Chiara, ti dico la sincera verità, perché insomma ogni giorno si vive in una certa maniera, no? Luca,
per quanto riguarda Cina, l'Asia, Chiara, dobbiamo tenere in considerazione l'effetto del Medio Oriente, al netto del quale non vediamo nessun tipo di rallentamento nel resto del continente asiatico. Considera che per quanto riguarda il Medio Oriente aveva contribuito positivamente nel primo trimestre, logicamente non può farlo nel secondo, ma ad ogni modo abbiamo visto nel corso del secondo trimestre una bella evoluzione verso una ripresa, favorita anche dal fatto di una maggiore spesa dei clienti locali della regione.
Per quello che riguarda le piattaforme, sì, è una storia sempre un po' vecchia perché noi abbiamo multibrand, ma i multibrand a fine stagione immettono sulla piattaforma magari una taglia 50 di una giacca che costa 6.000 euro e la mettono a 3.000 euro. La cosa importante, Chiara, che tu anche se metti in svendita una cosa nostra, è comunque una cosa che costa da 8.000 euro a 4.000 euro, da 12.000 euro a 6.000 euro. Non è che metti in vendita qualcosa del nostro brand che costa 100 euro, 200 euro, 300 euro, 400 euro. Quindi il numero di pezzi è limitatissimo. Questo, e siccome noi crediamo che il multibrand sia il vero guardiano, io non torno indietro. Perché? Perché l'età media dei nostri multibrand, sapete quanto è? È 110 anni, quindi significa che il lavoro multibrand ha una longevità molto, molto più lunga di quello che sono i nostri brand. Va bene, Chiara?
Perfetto, grazie mille, buonasera.
A te.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Andrea Randone di Intermonte SIM. Prego.
Buonasera Brunello.
Buonasera.
Buonasera, avete già dato tantissimi dettagli utili, ho due curiosità, la prima è su questo deal di Callimachus, mi interessa se voi avete già in mente possibili miglioramenti, sviluppi della soluzione che avete trovato e soprattutto se il vostro nuovo partner può essere anche un aiuto a aggiungere contenuti tecnologici o se c'è qualche progetto in questo senso.
Certo.
La seconda domanda è giusto se tornate sugli Stati Uniti, che effettivamente è un numero molto forte e avete parlato anche a livello di gruppo di nuovi clienti che guardano il brand, anche nuove città negli Stati Uniti. Se ci date un po' un'idea,
assolutamente
perché siete già molto ben posizionati, però che margini vedete ancora, diciamo, nei prossimi 12 mesi come allargamento? Grazie.
Su Callimachus ti rispondo io. Per quello che riguarda la nostra azienda, devo dire, ha cambiato, perché ha cambiato come tu ti approcci, come vedi il prodotto, tant'è vero che si vede anche da risultati economici, ma quello importante è l'immagine. È chiaro che loro sono i numeri uno al mondo dei siti, Mark Benioff, no? Noi abbiamo fatto questo sito in 8 persone, in 8 ragazzi. Come abbiamo detto, se te lo prendi tu, Mark, noi possiamo aiutarti a fare visual merchandising su questi siti, ma tu solo potresti metterci 1000, 2000, 3000 persone e far sì che questo sito è quello che è, ti dico la sincera verità. Quindi siamo felicissimi, perché per loro rappresenta il primo investimento in Italia, è un investimento importantissimo in Europa e una nuova innovazione sui siti che da 30 anni erano concepiti alla stessa maniera, quindi una cosa seria. Poi sai, avere tutti i giorni rapporti con loro, come noi abbiamo avuto dal 2015, ci hanno dato la possibilità, devo dire, ogni volta Mark diceva, quando ci vedeva, che cosa compro? E ti dico, io 3 o 4 volte, insieme a Francesco Bottiero, responsabile di Callimachus, gli abbiamo consigliato 3 o 4 cose che ha comprato e ha avuto successo, quindi mi diceva, ma la compro? Che te devo dire? Però è molto molto interessante.
E grazie della domanda, Andrea, perché ci dà modo di ribadire un concetto al quale teniamo molto, che non consideriamo matura nessuna geografia, nessun paese. Credo che l'America...
Però non siamo troppo distribuiti, Andri, non siamo troppo distribuiti, importantissimo.
Credo che l'America sia il più bel esempio di questo, perché è un mercato per noi storicamente molto importante, nel quale continuiamo a crescere in modo molto continuo e sempre mantenendo
apprezzano fortissimo la grande artigianalità, no? Perché noi anche nella maglieria incominciamo ad avere la maglieria couture, ma le maglie couture di media costano 15.000 euro retail, no? Quindi significa che c'è qualità, c'è gusto e poi un'ultima cosa, c'è tantissima attenzione alla modalità di come produciamo, dove viviamo e come ci comportiamo nei negozi. Questo per noi, Andrea, è un grande tema, una cosa molto 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 interessante. Quindi vediamo un bel futuro, dai, è chiaro che se dovessimo vedere a 3-5 anni, il più bel futuro di crescita lo vediamo in Cina, dove facciamo 13-13,5%, abbiamo pochissimi negozi, abbiamo grande possibilità di crescita, no?
Grazie mille.
Grazie a te. Poi io dico di parlare lento, chissà se Chiara mi manderà a quel paese, vai.
La prossima domanda è dalla conferenza in inglese, da parte di Maria Meita di Bernstein. Prego.
Buon pomeriggio, grazie per concedermi la domanda. Ne ho due. Una domanda di chiarimento su quella precedente in America. Possiamo avere più notizie della crescita sui nuovi clienti della prima parte di quest'anno rispetto all'anno scorso? E la seconda, per quanto riguarda il film, che adesso è disponibile in diverse geografie, voi e i vostri partner, la Holstein, avete avuto un impatto diretto? C'è più visibilità nelle...
Aspetta, perché ci sei andata via. Noi abbiamo capito... Ci abbiamo capito solo la prima domanda fino adesso, sui clienti, la seconda no, perché ci va via la comunicazione. Vai. Sì, la seconda è il film. Perfetto, perfetto. Allora ci siamo. Grazie Maria. Allora parto dal film io. Beh, diciamo che il film abbiamo vinto il primo Golden Globe. Ahimè, a me mi tocca fare il giro del mondo, ma pare che anche a Shanghai abbia avuto la scorsa settimana in America, in Canada. Diciamo che ha un successo anche superiore a quello che ci aspettavamo, perché chiaramente contiene dei grandi temi, probabilmente molto contemporanei: il tema del lavoro, il tema della dignità, il tema del rispetto, il tema anche un po' delle origini e conseguentemente di guardare la povertà con un occhio nuovo. Quindi il film ci sta dando veramente, veramente dei grandi vantaggi. E come dicevamo prima, è stato tutto spesato nell'ultimo triennio, quindi avremmo 2 o 3 anni di bellissimi vantaggi. Per i clienti, sai Maria, noi siamo tra i 450.000 e i 500.000 clienti, quindi sono pochissimi. Ci abbiamo molti clienti giovani, metà uomo, metà donna, molta gente di 40 anni che si vuole vestire. Tu sai che noi, tutte le personalità importantissime, non abbiamo, sponsorizziamo nessuno, sono solo amici che si comprano questi prodotti. Quindi siamo molto contenti del gusto. Chiaramente non ha niente a che fare, perché voi sapete che io non condivido l'espressione di questo lusso quieto, no? Non è per niente quieto, perché devi combinare colori, piccole sfaccettature, quindi siamo particolarmente contenti, Maria. Grazie, grazie, grazie. Non sentivo la domanda del film.
Però l'abbiamo intuita.
Sì, intuita.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono.
Non ci sono.
C'è una domanda dalla conferenza in inglese da parte di Natasha Bonnet di Morgan Stanley. Prego.
Buongiorno, grazie per la domanda e complimenti per gli ottimi risultati. La prima domanda riguarda i risultati del primo semestre. Quali sono stati i contributi principali del primo semestre e quali sono i piani dell'apertura dei nuovi negozi per il secondo semestre, poi per l'anno prossimo?
Non sentiamo niente, io non lo so se il tuo qualcosa non funziona, ci vai via tutto. Natasha, non so come possiamo fare, riprova. Prova direttamente in inglese, Natasha, non ti preoccupare. Questa qui non ci funziona. Anche quella prima di Maria abbiamo cercato di intuire, ma insomma. Aspettiamo, eh? Oppure riprovi tu, traduttrice, non lo so. Riprova, ma sentiamo. Niente. Pietro, sei la manda. Ecco, vabbè, nel contempo che magari aspettiamo qualche domanda di Natasha. Siamo davvero contenti di potervi dare entro luglio tutto. Prima voi sapete che noi vi davamo i primi metà luglio il fatturato e a fine agosto tutti gli altri dati. Così siamo riusciti a metterci in linea. Eccoci, ci siamo? Vai.
La prossima domanda è dalla conferenza in italiano da parte di Paola Carboni di Equita. Prego.
Ci Paola. Sì, buonasera, approfitto anch'io per una domanda.
Eccoci.
Buonasera a tutti. Riguardo al canale wholesale, che diciamo appunto insomma, fa vedere un gap di performance abbastanza evidente rispetto al retail, penso anche in termini like for like. Mi chiedevo rispetto all'approccio, diciamo, un pochino più rigido, ecco, così anche sulla scontistica e sulla gestione dell'invenduto che state chiedendo ai vostri clienti, e quindi diciamo questo porta anche un po' a ridurre chiaramente l'immesso nel canale. Mi chiedevo, diciamo, dove siamo, ecco, rispetto un po' al vostro obiettivo.
Siamo a un ottimo risultato, Paola. Vai.
No, solo per chiudere, quando è che potremo vedere magari questo canale tornare un po' su crescite mid single digit?
No, 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 aspetta, già la collezione primavera-estate sta crescendo moltissimo, devo dire la verità, ma quello che è più importante, Paola, ricordati, è il giudizio che loro danno sulla collezione, perché noi abbiamo gli ordini in casa loro, ma sapere che la collezione è stata giudicata in un modo affascinante vuol dire che nei nostri negozi, Paola, dal 1 gennaio al 30 giugno avremo collezioni belle, e sapere di aver collezioni belle è tutta un'altra cosa. Poi non sappiamo che cosa ci aspetterà nel mondo, ma è il vero giudizio che si dà sulle collezioni. Quindi no, per noi avevamo chiesto per l'inverno di fare leggermente più attenzione in rete, no? Anche se penso che in rete i nostri prodotti, non trovate reti e prodotti a 200, 300, 500 euro, sia chiaro. Però noi siamo molto contenti. Ma come vi ho detto prima, come ti dico Paola, ricordati, i nostri multibrand hanno un'età media sopra 100 anni. E io, ahimè, penso che i nostri brand non vivranno facilmente 100 anni. Non so Paola se sono stato...
Sì, su questo sì, diciamo solo per chiudere, solo per chiarezza, rispetto alla guidance di crescita totale del fatturato a cambi costanti del 10-11% per l'anno, come vedete in particolare il canale wholesale per fine anno, e anche mi chiedevo se diciamo, insomma cosa che poi non sempre dettagliamo, però se nel frattempo c'è ancora un processo di conversione di alcuni spazi da...
Non c'è nessun processo di questo, abbiamo solo chiesto che era meglio che ci comprassero l'1% in meno, ma metterci in rete, ma le cose vanno benissimo, questo è chiaramente. E anche la guidance che abbiamo dato, non ci nascondiamo, sai, che le cose vanno particolarmente bene per noi, però anche oggi dicono che forse c'è un altro paese che sta scendendo in guerra, no? Quindi Paola, dobbiamo essere concreti, sani, seri e poter lavorare in una certa maniera.
Benissimo, grazie mille, buona serata.
Ciao, grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Charles-Louis Scotti di Kepler Chevreux. Prego.
Buonasera, mi sentite? Bene, grazie. Ho tre domande. La prima domanda, mi concentro sulla crescita più lenta. Negli ultimi trimestri sembra che l'Europa sia indietro rispetto all'Asia e all'America. Potete confermare che questo è dovuto soltanto all'wholesale e le altre tendenze invece sono forti in Europa, tanto quanto in Cina e in America. La seconda domanda sui margini. Nel primo semestre sono ottimi, possiamo estrapolare questi 50 basis point, potrei proiettarli su tutto l'anno e se ricordo bene avete anche una riserva su Saks e come verrà utilizzata e come si svilupperà poi sui margini della secondo semestre. L'ultima domanda, potete dare qualche dettaglio in più sui vostri budget e su come vi astendete un declino del vostro debito per i prossimi anni. Partendo dall'Europa, come dicevo prima, noi siamo estremamente fiduciosi della salute del nostro business in Europa, noi stiamo crescendo in retail. Considerando che buona parte della domanda europea è legata ai clienti nazionali, ai clienti domestici, abbiamo comunque avuto un trimestre molto buono anche grazie ai clienti internazionali. Per quanto riguarda la provision per Saks, alla fine del 2025 abbiamo accantonato 8 milioni ed è equivalente a quello che abbiamo lasciato, quindi non ci sarà un impatto sul secondo semestre dell'anno. Per quanto riguarda il debito,
abbiamo finito i grandi investimenti industriali per i prossimi 10-12 anni. Quindi è chiaro che i prossimi 5 anni, 10 anni dovrebbero essere gli anni della raccolta, perché gli ultimi anni abbiamo investito anche il 9-10% all'anno, quindi avremo investimenti. Però non pensate che il 6% significa investire poco, mi raccomando, è sempre molto, però non abbiamo quelli industriali, motivo per cui pensiamo che questo sarà un quinquennio di raccolta, non c'è dubbio, ecco, questo è sicuro. E quindi l'indebitamento si abbasserà perché si abbasserà. Grazie Charles.
Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è da parte di Melania Grippo di BNP Paribas. Prego.
Ecco Melania.
Sì, buonasera a tutti. Io ho una domanda soltanto. Io ho capito che lo spazio ha contribuito anche alla performance del retail nella prima parte dell'anno. Vorrei capire se sulla seconda parte dell'anno ci possiamo aspettare una simile performance o lo spazio può essere, diciamo, può contare di più alla luce delle aperture.
Noi crediamo di avere un piano di apertura equilibrato, abbiamo avuto questo primo semestre un contributo dalle nuove aperture superiore anche alle nostre aspettative, è logico, andiamo incontro a un semestre dove crediamo di essere ben bilanciati tra la crescita organica e il contributo delle nuove aperture.
Questo sì. E sai, le strategie di aperture sono sempre le stesse, 2-3 all'anno, 3-4 ampliamenti, quello è. Vorremmo provare a vivere per i prossimi 100 anni, stando qui nella valle, non so se ci riusciremo, ma la progettazione è veramente a lunghissimo tempo, perché altrimenti, sai, non crediamo in tutto ciò che è estrema rapidità e mantenendo la grande esclusività, perché questo, almeno per noi, per me, è il grande tema del lusso vero.
Grazie.
Grazie Melania.
Grazie, buone vacanze.
Grazie. Per chi va in vacanza, buone vacanze. Noi siamo contenti, devo dire, anche di averlo fatto l'ultima settimana, ma ve l'ho già detto prima, ma io sono molto, potrei dire molto, ma anche molto, molto contento delle semestrali del nostro settore di questa stagione. Metteteci anche il secondo molto, perché ti devo dire la verità, io sono contento. Si vede proprio che abbiamo una ripresa, non c'è niente da fare, c'è positività, c'era a Milano, c'è nelle semestrali, quindi ecco, certo, poi
c'è nei mercati,
c'è nei mercati, poi addio, certo, c'è la guerra, questo un pochino ci preoccupa, ma in questo noi possiamo fare un po' poco, no? Però quando c'è positività nei mercati, quando c'è positività nell'azienda, la parte creativa è interessante, quindi grazie, grazie e buone vacanze. Grazie, grazie, grazie.
Grazie, grazie. Grazie a tutti e buona serata.
Qui è l'operatrice Chorus con la conferenza è terminata. Potete scollegare i vostri telefoni. Grazie.